mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le persone o tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. E in quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete, come un rito perenne. Parola di Dio.
Diciamo il Salmo 21 a pagina 18. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché rimani lontano e non ascolti il mio lamento?
Mio Dio, grido di giorno e tu non rispondi, di notte e non trovo pace.
Eppure tu che sei il Santo, abiti fra di noi, in mezzo a Israele, popolo che ti loda.
In te sperarono i nostri padri, hanno sperato e li hai condotti in salvo.
Ti chiesero aiuto e li hai liberati, si sono fidati e non sono rimasti delusi.
Ma io sono verme e non uomo, la gente mi insulta, tutti mi disprezzano.
Chiunque mi incontra ride di me, storce la bocca e scuote la testa.
Ha messo la sua fiducia nel Signore, lo liberi Lui, lo salvi se lo ama davvero.
Signore, sei Tu che mi traesti dal seno di mia madre, che mi facesti posare tranquillo sul suo petto.
A Te sono stato affidato fin dalla nascita. Fin dal grembo materno tu sei il mio Dio.
Non stare lontano da me, sono in pericolo e non c'è chi mi aiuti.
I nemici mi circondano come mandrie di tori, mi accerchiano come robusti bufali di Basan.
Spalancano il loro gole contro di me, come un leone che sbrana e ruggisce.
Le mie forze se ne vanno come acqua che scorre, si sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore si scioglie come cera, si strugge dentro il mio petto.
È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incallata alla gola, come polvere di morte tu mi hai ridotto.
Una banda di malvagi mi circonda. Mi accerchiano come un branco di cani.
Mi hanno trafurato mani e piedi, posso contare tutte le mie ossa.
Mi guardano e godono nel vedermi, si dividono le mie vesti, e tirano a sorte la mia tunica.
Ma tu, Signore, non te ne star lontano, affrettati, o mia forza, ad aiutarmi.
Difendi la mia vita dalla spada, strappala dalle grinfie di quei cani.
Salvami dalla bocca del leone, liberi dalla corna dei bufali.
Ma il Signore non mi ha respinto, non si è vergognato della mia miseria.
Non mi ha voltato le spalle ed ha raccolto il mio grido di aiuto.
Non so se vi ricordate che il salmo con cui avete pregato ora è quello che, secondo i Vangeli sinottici, Gesù disse in croce poco prima di morire. Li riportano soltanto il primo rigo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma Gesù stava pregando in questo modo.
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinti. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Gloria e lode e onore a te, Cristo Gesù. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Gloria e lode a te, Cristo Gesù.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando Satana aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. E Gesù gli rispose: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse allora Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non siete tutti puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate maestro e signore, e fate bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Nelle celebrazioni che facciamo in questa settimana riconfermiamo che al centro della nostra fede, della fede in Gesù di Nazareth, c'è il ricordo di un fatto di sangue, la crocifissione del Messia, una morte violenta e infamante. Gesù non è morto, ricordiamocelo, come dice, come si legge nell'Antico Testamento, non è morto sazio di giorni, come Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, ma è morto ammazzato, di morte violenta. Questo ripropone il rapporto che c'è fra religione e violenza, un rapporto che sembra organico, non casuale. Gesù fu condannato in nome della religione del tempo. Gesù è stato condannato in nome di Dio. Si discute se per le leggi del tempo, legittimamente o no. Io penso di sì. Io credo che, secondo le regole del tempo, Gesù è stato condannato a morte legittimamente, in nome di Dio. Se non fosse quasi comica la cosa, non si capirebbe in maniera tragica. Un rapporto fra religione e violenza che sembra organico, non casuale. Guardate, ci sono tanti brani dell'Antico Testamento in cui Dio stesso è violento, addirittura punisce quelle persone, i suoi fedeli, che non obbediscono a Lui, che li spinge ad ammazzare la gente. Quindi il rapporto religione-violenza è un rapporto molto problematico. Se la religione può essere strumentalizzata, usata per giustificare la violenza, convinti di farla in nome di Dio, vuol dire che si presta a questo. Vuol dire che c'ha degli aspetti che si prestano a questi. Gesù fu condannato in nome della religione del tempo. I cristiani poi hanno ritenuto i perfidi giudei, come si diceva un tempo, responsabili di quella morte e hanno commesso altre violenze e via, e via, e via, una catena che non finisce mai. Quindi il nesso tra religione e violenza sembra davvero stretto. Pensate alle guerre di religione in Europa, cioè inzuppato di sangue il terreno dell'Europa, in nome di Dio. Ma che vuoi cercare? Ma ora non viene strumentalizzato il Dio anche nelle guerre che c'è ora, in questo momento? Allah Akbar, gridano i musulmani. Non tutti, per fortuna. Ma del resto anche noi non ci scaldiamo troppo, perché alle crociate si diceva Dio lo vuole e si sgozzavano i bambini nemici, i musulmani. In molte religioni, compreso l'ebraismo, si pratica il sacrificio di animali in onore della divinità. Qualche volta anche degli esseri umani. Ci sono delle tradizioni religiose che per placare l'ira di Dio si ammazzavano bambini, anche l'innocente. La storia biblica spesso è una storia di violenza e non sempre condannata. E allora anche Dio è violento? E ora siamo qui a celebrare un altro fatto di sangue e si dice che in quel sangue versato sta la nostra salvezza. Ma è possibile che la salvezza venga dalla violenza, anche se subita? Perché allora è un modo di dichiararla necessaria, sacra, come il tradimento di Giuda. Lui è condannabile, ma ci voleva uno che tradiva Gesù, se no Gesù non poteva fare, poteva avere un esito della propria vita come quello che ha avuto. Più volte si afferma che è il sangue di Gesù che ci salva. Si legge nella lettera agli ebrei, specialmente, si legge delle frasi che sono conturbanti un po'. Se già il sangue, cito testualmente la lettera agli ebrei, se già il sangue di animali aveva l'efficacia di purificarci, quanto più il sangue di Cristo. È un filone teologico che è presente nel Nuovo Testamento, quello che attribuisce alla morte violenta di Gesù, alla potenza del suo sangue versato, la capacità di riconciliarci con Dio. Nella lettera agli ebrei si legge una frase che è rimasta famosa: senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Quindi chi predica così anche oggi non se lo sta inventando lui, lo deduce da lì, non tenendo conto che il cammino di comprensione del significato di Dio e della fede è un cammino che si evolve nella Bibbia. Alcune cose si intuiscono, poi si lasciano andare, poi si riprendono, si sviluppano. Ma in questo modo, voi capite, i violenti finiscono per essere lo strumento necessario e provvidenziale perché si abbia una vittima che ci salva. Non si esce dal cerchio della violenza. Questo significa rifare della violenza un feticcio. Ma già nella Bibbia ebraica, la Bibbia va letta, se si dovesse fare un grafico di come procede la conoscenza di Dio nella Bibbia, sarebbe un grafico sinusoidale. Non è che si parte da zero e piano piano si cresce nella conoscenza di Dio, sempre più bella, sempre più profonda. Non è vero. Voi pensate, nel primo libro della Genesi si intuisce, Dio dice: guai a chi tocca Caino. Caino non si tocca, è colpevole ma non si tocca. Lo sapete, la pena di morte, ve l'ho detto altre volte, ma colpito quando... Lo sapevo, però non ci avevo pensato. La pena di morte nello Stato Vaticano è stata abolita 40 anni fa, pensa. E questa intuizione del libro di Genesi, Caino non si tocca, Caino è mio, dice il Signore, è di, ma non mi riesce a fare il conto, 20 secoli dopo Cristo, facciamo altri 30-35, salvo poi la tradizione orale, ecco. Ma già nella Bibbia ebraica, quindi, visto che il cammino della conoscenza di Dio è sinusoidale, cioè si va verso una conoscenza profonda di Dio, poi si torna indietro, poi si va avanti, poi si torna indietro, io sono del parere che la costante è una costante invece che cresce, che va in alto, che si perfeziona. Già nella Bibbia ebraica si apre un'altra strada. Ci sono più teologie nella Bibbia. E bisogna scegliere, affaticarsi intorno alla parola. Il profeta Osea, per esempio, dice: il Signore mi ha detto di dirvi, io voglio amore misericordioso, non sacrifici. Voglio la conoscenza di Dio piuttosto che agnelli sgozzati. Aveva già intuito che a Dio non importa nulla proprio di vedere scorrere il sangue. Il popolo ebraico all'inizio percepisce il Dio come un Dio violento. Vi ricordate ad Abramo: sacrificami tuo figlio. Poi si accorge che Abramo invece doveva sacrificare il suo amore possessivo verso il figlio. Poi sostituisce ai sacrifici umani quelli degli animali. In seguito critica anche quelli degli animali. Il profeta Amos, che dice in maniera efficace: che me ne fo, dice il Signore, delle vostre vittime grasse, io non le guardo nemmeno. Una sola cosa io voglio: che il diritto scorra come l'acqua e la giustizia come torrente perenne. Gesù dirà che Dio è dalla parte delle vittime. Il capro espiatorio dei miti viene ritenuto colpevole e quindi, ammazzandolo, si esercita una violenza sacra. I miti camuffano la violenza verniciandola di sacro. La vita di Gesù invece la rivela, la svela e la condanna. La morte di Gesù non è violenza redentrice, sacralizzata. La morte violenta di Gesù riconcilia con Dio e fra noi, non per una virtù misteriosa del sangue versato. Senza versamento di sangue non c'è perdono, si legge nella lettera agli ebrei. Non avevano capito ancora questo messaggio di Gesù. Gesù ci salva non per una virtù misteriosa del sangue versato, ma in quanto la sua vita è gesto supremo di amore. A vivere come Lui si cozza inevitabilmente contro strutture violente che lasciano il segno. La frazione del pane che si celebra stasera in memoria di quell'ultima cena attualizza, rende presente la morte di Gesù, ma in quella sostituzione del pane, come dicevo prima, al suo corpo c'è la risposta di Gesù alla violenza degli uomini. Non vi dimenticate di me, nella mia vita e della mia morte. Prende un pezzo di pane e ci dice: eccolo il mio corpo. D'ora in poi spezzatelo fra voi, continuate a spezzarlo, ma come dicevo prima, con quella sostituzione, il gesto più violento che ci sia, che è quello di uccidere un corpo, diventa l'atto di amore più grande, dividere il pane con l'affamato. Un'ultima cosa, veloce. Lo sapete, Gesù non racconta, scusate, Giovanni, l'evangelista Giovanni, non racconta l'ultima cena. Dei quattro evangelisti, soltanto tre la raccontano. Matteo, Marco e Luca. Giovanni non la racconta, chissà, forse perché scrive dopo e ha visto che gli altri l'hanno già raccontata, e quindi non sta a ripeterlo. Ecco. Giovanni invece racconta che in quel giorno in cui celebrò l'ultima cena, Gesù fece un altro gesto, che è quello che sapete, è quello della lavanda dei piedi. In questo gesto c'è tutta la teologia su Dio, su Cristo e sulla Chiesa. Come Dio e come Gesù e come dovrebbe essere la Chiesa. Considerate la potenza dei segni, ecco. Pensate a tutti i libri di teologia scritti spesso con parole noiose, difficili, che vogliono riflettere sulla vita di Gesù, e paragonatela a questo gesto. L'uomo urla contro il cielo: ma insomma, Dio, ci sei o non ci sei? Che fai? Cosa pensi di noi? Ma ti importa di noi? Ma non vedi che i prepotenti dominano e schiacciano i piccoli? La sua risposta è Gesù. Lui si fa uomo in Gesù, si mette un grembiule, si inginocchia davanti all'uomo come un servo e gli lava i piedi. Questa è la sua risposta. Più chiara di un libro, più comprensibile di tanti ragionamenti teologici, anche da chi non sa leggere e scrivere. Non so se conoscete, mi viene in mente ora, conoscete i 10 cortometraggi di Kieslowski, che è un regista, mi pare che non mi ricordo se è polacco, Se l'avete visto, alcuni sono molto belli, altri un po' meno, ma alcuni sono molto belli. È intitolati I 10 comandamenti. Mi ricordo che nel primo, quindi lui analizza, ora è tanto l'ho visto io, Kieslowski analizza i 10 comandamenti uno per uno, e nel primo c'è un ragazzo, figlio di un ateo, che domanda alla zia, che invece è credente: zia, ma com'è Dio? Io immaginai ingenuamente, di ora chissà che banalità tira fuori. Invece la sorpresa. La zia abbraccia il ragazzo e gli sussurra all'orecchio: ecco, Dio è così. Un abbraccio che fa venire i brividi, se ci pensate, che rende quasi inutili tanti trattati teologici. In questo gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli, il gesto dello schiavo, noi conosciamo Dio. È la sua apparizione più alta insieme alla croce. Noi ci siamo fatto l'abitudine, ma non ci siamo ripresi ancora dalla delusione di questa manifestazione di Dio fatta da Gesù, in cui i punti più alti sono Dio che si inginocchia davanti ai discepoli per lavargli i piedi, e poi in mezzo a altri due malfattori, crocifisso come un delinquente. Tutto qui Dio. Qui i casi sono due: o non è vero nulla, o bisogna strappare tutte le carte geografiche che ci siamo fatti su Dio e rifarle da capo, rifarle nuove. Allora la Bibbia ebraica condanna, inizia con la condanna della schiavitù da parte di Dio, che ode il gemito degli schiavi, perché Dio non vuole schiavi, e si conclude con un invito a farsi schiavi dell'altro. Allora c'è una contraddizione, mettiamoci d'accordo. Siamo al punto di prima in questo modo. La schiavitù non è un tradimento, se detto del progetto di Dio. E allora, se noi dobbiamo somigliare a Gesù, bisogna inginocchiarsi come uno schiavo davanti all'altro. Questo è il cammino da fare. Dalla schiavitù coatta, in ginocchio davanti ai faraoni di questo mondo, al servizio dei piccoli, di quelli che in questo mondo non contano nulla, che più di tutti portano il peso del dolore e dell'ingiustizia. Quindi è vero, ma non è un tradimento. Dalla servitù dei potenti, in ginocchio davanti ai potenti, al servizio dei piccoli e degli ultimi. Ecco, io credo che il Giovedì Santo riassume in sé questo significato. E ora procediamo alla lavanda dei piedi. Io proporrei di non cantare nemmeno durante la lavanda dei piedi. Facciamo parlare il gesto, ecco, si canta dopo, semmai.